ovunque l'ultimo. Un radiodramma scritto e diretto da Tommaso Giacopini, ispirato alla vita e alla poesia di Luigi Di Ruscio. Settima puntata.
Ovunque l'ultimo. Per questa razza orribile di primi. Ultimo nella sua terra a 1000 lire a giornata. Ultimo in questa nuova terra per la sua voce italiana. Ultimo ad odiare. E l'odio di quest'uomo vi marca tutti. Schiodato e crocifisso in ogni ora. Dannato per un mondo di dannati.
Ogni mattina è come ogni altra mattina. E non fa differenza che io esista o meno. Quando cesserò di respirare, cesserò di essere me. E sarò la materia organica che mi ha composto. Quando mi sveglio, cerco le prove di esistere. Ma se esisto, perché penso, allora ogni giorno esisto un po' meno. Perché i miei pensieri sono fili, sempre più sottili, sempre più fragili, e si sfilacciano, e un filo è slegato dall'altro, e sono troppi. E senza una direzione precisa le parole valgono solo quanto l'inchiostro in cui sono scritte. Del fatto che io sia stato attraversato da un pensiero non c'è prova, ma non c'è neanche la prova contraria. E comunque pensare non può essere la prerogativa per esistere. Ci deve essere qualcosa oltre questa matassa di pensieri da sbrogliare, a testimoniare che io sia stato. Ma poi forse no. Se non voglio cedere alla tentazione di credere nella sovranità assoluta della carne, mi toccherà rassegnarmi al totalitarismo della coscienza, che poi è soprattutto incoscienza o inconscio o istinto o intuito o reazionalità, che è poi una parola che non credo nemmeno abbiano inventato. La invento io oggi sulla carta, a buon mercato di questo diario 7-Eleven, a 12 corone, che neanche la Cina può fabbricare a così basso prezzo. Quando morirò mi chiuderanno in una cassa diabete rosso norvegese. Qualcuno dei servizi sociali verrà a portarmi il budino al cioccolato, o il purè liofilizzato, o la tisana di verbena, e mi troverà morto. Mi chiuderà nella cassa diabete rosso norvegese, che poi si rivelerà essere di legno compressato cinese, con uno strato sottilissimo di abete rosso norvegese. Il tutto rigorosamente fabbricato in Cina. Io non lo so come ogni pensiero sembri essere sconclusionato e allo stesso tempo sempre parlare di morte. Quando poi mi sarò dimenticato anche di avere paura della morte, rimarrò finalmente libero di morire da ebete.
Gunnar Jensen, congratulazioni. Lei è ufficialmente un ebete.
Luigi.
Vecchiaccia, che ci fai lì al tavolo tutto ingobbito?
Scrivo, credo. Ho una penna in mano, un diario pieno di parole. Sì, direi proprio che sto scrivendo, sì. Posso offrirti qualcosa?
Non una delle tue tisane, spero.
Verbena?
Verbena. E di che scrivi?
Non lo so. Aspetta, che rileggo. Ho paura della morte. Ah, sì, di morte sembra.
E per forza, a furia di ingurgitare verbena. Il vino, Gunnar, la birra, le feste.
Fa male, Luigi?
Il vino? Ma che il vino fa bene?
No, non il vino, la morte. Fa male morire?
È la domanda che si chiedono tutti. Ma poi mica ci si pensa quando si muore. Quando si muore e basta. Niente fronzoli, niente poesia.
Sì, beh, non è che la tua di poesia, di fronzoli ne avesse tanti.
Esatto, come la morte. La mia poesia è come un'arma.
Un'arma di che?
E che ne so? Mi suonava bene dirlo. Ma dimmi invece, questa verbena...
Arriva.
Signor Jensen, la sua tisana.
Eccola qua, Luigi.
Ah, grazie.
Ma si sente bene, signor Jensen?
Egregiamente, signorina. E lei?
Ma con chi stava parlando?
Ah, mi scusi, non gliel'ho presentato. Luigi Di Ruscio, operaio e poeta. Residente qui al piano di sopra per 40 anni. Ora, deceduto.
Non c'è nessuno qui, signor Jensen.
Ora deceduto, mi ha fatto morire.
Un bravo uomo, signorina, è davvero un bravo uomo.
Devo chiamare un dottore?
No, no, ormai è deceduto, signorina.
Ma che...
Sì, ma non si preoccupi, sta bene.
Sì.
Stavamo giusto per berci una tisana insieme.
Le capita spesso di avere allucinazioni?
Andiamo, Luigi, vieni di là, ci beviamo la nostra tisana in pace. Vuoi un biscotto? Oh, degli ottimi biscottini.
Sì.
Un po' secchi, forse, ma buoni.
Signor Jensen, la sua condizione mi preoccupa. Si metta a letto, si riposi. O sulla poltrona, che le piace tanto stare in poltrona. Tornerò più tardi per vedere come sta.
Sì, ora mi metto sulla poltrona. Così chiacchieriamo in pace, Luigi?
A più tardi e mi raccomando, si riposi.
Certo, vada, signorina, vada. Io sto bene. Ecco, Luigi, finalmente... Luigi, dove eravamo rimasti?
Eravamo rimasti a questa ridicola condizione di subordinazione totale. A questo inferno socialdemocratico che altro non è che il girone più basso dell'inferno. Lavorare una vita per ridursi a sorseggiare verbena su una poltrona sfondata al quarto piano di uno squallido palazzo di via Osengata. Una vita di stenti per una morte di stenti che...
No, mio caro Luigi... Lascia che interrompa questo tuo sproloquio sulla condizione umana. A me sorseggiare la mia tisana sulla poltrona sfondata piace proprio.
Ma è proprio questo. È proprio questo ciò di cui parlo. Così macinati dall'ingranaggio sociale che il poter sorseggiare una tisana dalla nostra poltrona è un atto alla stregua dell'eroismo, il meritato riposo. Ma chi ci ha privato del meritato riposo per 40 anni di lavoro? 50, 60, 70 ore di lavoro settimanale per poi godersi il meritato riposo. No, Gunnar, io non la berrò la tisana. Non mi siederò in poltrona, io dissento, io alzo il pugno contro l'arroganza di un sistema che privilegia i soliti ricchi sulle spese dei poveri diavoli. No, Gunnar, possono mettersela dove so io la tisana, la cassapensione, le commissioni per i diritti dei lavoratori, quelle stesse commissioni che ci hanno succhiato fino al midollo.
Luigi.
Perché ora il minimo vitale è conquistato col massimo sforzo, con la perdita del senno, con la macchina che divora l'uomo.
Luigi.
L'uomo ha perso il controllo. E pensare che siamo tanti, Gunnar, siamo la maggioranza, uniti faremo la differenza.
Luigi, c'è qualcuno dietro di te?
Dietro di me? Emilio! Gunnar, ti presento Emilio Minnucci, amico e compagno anarchico.
Uniti faremo la differenza, Gunnar. Te lo dico anch'io. Ogni guerra ce l'ha insegnato e ferocemente ripetuto. Per gli orgogli criminosi e le avide speculazioni delle caste dominanti. Milioni d'uomini possono essere sacrificati, sgozzati,
macellati come bestie,
e superstiti votati alla miseria e
dalla schiavitù,
in onta e in dispregio della volontà del paese, del comune diritto, delle ideali ribellioni di coscienza. Guerra al sistema.
Sì.
Buongiorno, signor Emilio. Tisana?
E zitto, Gunnar, qui siamo in guerra. Rivoluzione sociale.
No, Luigi, zitto tu. Qui non siamo in guerra. Qui lavoriamo 35 ore a settimana. Qui ognuno, a prescindere dalla propria provenienza sociale e geografica, ha uguali possibilità. Qui le fabbriche come la Christiania Spiegelwerk hanno chiuso da tempo. La guerra è vinta.
La guerra sarà vinta quando gli ultimi e i primi si stringeranno per mano.
E tu sei pronto a tenderla? La tua mano?
Buona domanda. Secondo te sono pronto a tenderla?
Secondo me sì.
Secondo me la mia mano me l'hanno mozzata.
Ma chi, Luigi? Chi ti avrebbe mozzato la mano?
Ah, basta, Gunnar! Me ne vado. Discutetene voi, magari sorseggiando una bella tisana, imbecilli. Tendere la mano. Bravo, Gunnar, bravo. Ma come si fa a ragionare in questo modo? Tendere la mano, imbecilli!
Emilio, raccontami di Luigi. Nella sua gioventù. In Italia.
Luigi. Silenzioso. Triste. Rammaricato, con la faccia di chi si aspetta di essere preso a sberle da un momento all'altro. E presi a sberle lo eravamo tutti in quegli anni. In quell'Italia. In quell'angolo di mondo che aveva perso completamente la propria dignità. Senza lavoro, senza possibilità, senza occupazione se non quella di sputare su ogni occupazione possibile, su ogni potere costituito. Perché la forma di potere in vigore allora era sbagliata, di certo. Eravamo giunti alla conclusione che fosse sbagliata pure ogni altra forma di potere. Che ogni imposizione fosse una cattiveria, ogni legge un affronto alla libertà umana. E dopo esserci lanciati contro la legge, la classe dirigente, la famiglia, il governo, ci siamo scagliati contro Dio, l'essere più sbagliato di tutti gli esseri sbagliati. Scagliandoci contro Dio, ci siamo scagliati contro noi stessi. Abbiamo rinnegato ogni sacro nel mondo come in noi. Abbiamo ucciso lo spirito, ogni possibilità di redenzione. Abbiamo scelto di credere all'illusione del tangibile, confondendo il nostro dolore, il nostro malessere, la nostra miseria come unica condizione possibile. Siamo diventati così vittime del nostro stesso pensiero da rendere la nostra sconfitta interiore un movimento politico. Come se ci fosse veramente un nemico là fuori, un sistema contrario e votato allo sterminio, come se non fossimo noi il nostro nemico più grande.
Lascia che ti interrompa, Emilio. L'atto di protesta è un atto fondamentale. Storicamente porta al rovesciamento e all'evoluzione della società.
Non lo so, Gunnar. Così mi dicevo anch'io, avevo 20 anni, la pancia vuota, i denti stretti, il pugno alzato. Oggi mi dico che non ci si può aspettare che lo Stato si comporti da brava mamma così che noi bambini possiamo giocare indisturbati e ignari di tutto. Lo Stato fa quello che deve fare. È un'impresa economica con delle entrate e delle uscite. Il suo compito è far quadrare il bilancio. Se lo Stato guadagna dalle vendite di sigarette, venderà sigarette. Se lo Stato guadagna dalla morte precoce delle persone, lascerà che muoiano precocemente e lo farà con un bel sorriso stampato in volto. Per lo Stato, il benessere del collettivo deve prevalere sul malcontento dell'individuo. Oggi penso che ogni forma che imponga il collettivismo sull'individuo sia liberticida. Non c'è destra, non c'è sinistra, ma solamente bilancio economico, successo elettorale e buon viso a cattivo gioco.
Non ti sembra di essere un po' cinico?
Non saprei, a te sembra di essere cinico. Tutto questo dialogo ha luogo solamente nella tua testa.
Sono proprio un vecchio rimbecillito, vero?
Non saprei, ti senti un vecchio rimbecillito?
Ora che fai? Ripeti le mie domande.
Non saprei, ripeto le tue domande. No, è che forse la demenza senile è il modo per prepararci al passaggio. Dimentichiamo le informazioni superflue accumulate durante una vita, ce ne liberiamo. Forse è la maniera di praticare il non attaccamento.
Il non attaccamento non dovrebbe essere un processo di consapevolezza invece che di oblio? Una presa di coscienza?
Probabilmente.
Appunto. Allora sono solo un vecchio rimbecillito.
Eppure stai processando la tua morte, il senso delle cose.
Sempre assumendo che le cose abbiano un senso.
Le cose hanno sempre un senso, o non avrebbero motivo d'essere.
Di essere?
Di esistere.
Esistere è la prerogativa per avere senso?
Devo andare, Gunnar. Sorseggia la tua verbena che si raffredda.
Solo una cosa, Emilio. Tu sei ancora vivo?
No.
Hai trovato la tua pace?
Ci sono più modi di trovare la pace. Io mi sono sparato in bocca.
Arrivederci, Emilio.
Arrivederci, Gunnar.
Avete ascoltato Ovunque l'ultimo, un radiodramma ispirato alla vita e alla poesia di Luigi Di Ruscio. Personaggi e interpreti della 7ª puntata: Gunnar Jensen, Antonio Ballerio, Luigi Di Ruscio, Massimiliano Zampetti, Emilio Minnucci, Giuseppe Palasciano, Servizi sociali, Margherita Coldesina. Scritto e diretto da Tommaso Giacopini. Registrazione, editing e sonorizzazione Thomas Chiesa. Composizione musicale Tommaso Giacopini. Produzione Francesca Giorzi.